Non ubriacatevi, ma siate ripieni dello Spirito. Mi voglio collegare a quanto detto qualche settimana fa a Rino, il cui tema era proprio quello espresso da questo versetto, da questa esortazione di Paolo. L'esortazione è espressa, come potete ben vedere, in forma negativa e in quella positiva. In forma negativa, non ubriacatevi. In forma positiva, ma siate ripieni dello Spirito. Paolo non ha tanto di mira l'ubriachezza in sé, ma quello a cui l'ubriachezza porta, la dissolutezza. Infatti credo che stia pensando soprattutto a quelle forme di religiosità pagane in cui vino, sesso e altre cosette varie erano mischiate. Una di queste, ricorderete senz'altro, era il baccanale, la festa al dio Bacco. Possiamo così in qualche modo parafrasare l'esortazione di Paolo: non scegliete la via del peccato, ma quella del bene. Per evitare la via della carne, la carne è sempre intesa come il dominio della natura la natura di peccato sull'uomo, per evitare, ripeto, di percorrere la via della carne, non sono sufficienti i nostri sforzi. Le nostre forze non sono sufficienti a contrastare le forti pulsioni della carne. Questo è un punto sul quale dobbiamo riflettere parecchio. Solo lo Spirito Santo può darci l'energia necessaria. Infatti, in un'altra lettera, l'Apostolo usa la metafora del cammino: camminate secondo lo Spirito e solo così non adempirete i desideri della carne. Camminare secondo lo Spirito è l'equivalente di siate ripieni dello Spirito Santo, perché in entrambi i casi è l'ubbidienza allo Spirito che fa la differenza. Essere ripieni dello Spirito non è un'azione una tantum, ma come il cammino, come camminare, è continua, costante. Perché dobbiamo essere continuamente riempiti dallo Spirito? Adino ce l'ha ricordato con l'immagine: perché siamo dei contenitori che perdono. E questa è una realtà con cui dobbiamo fare conto, direi giornalmente. Un errore che facciamo di frequente è quello di credere che una volta nati di nuovo e diventati nuove creature, noi siamo in grado di camminare per lo Spirito, secondo lo Spirito, in maniera costante e continua. Ma non è così. Non è così. È una pia illusione. Una pia illusione che si paga spesso cara. I desideri della carne non cessano con la nostra conversione e spesso prendono il sopravvento su quello che è il desiderio dello Spirito, l'espressione del desiderio dello Spirito. Questa è una realtà con la quale dobbiamo a che fare ogni giorno. Purtroppo un altro errore è quello di dare una valenza esagerata, direi, alla salvezza futura e non pensare alla salvezza dell'oggi. La salvezza riguarda anche il nostro oggi. Andiamo al libro di Amos. Chi ha letto sa che stamattina tratteremo il libro di Amos. Nel quarto capitolo del libro c'è un'espressione più volte ripetuta che richiama la verità che abbiamo in qualche modo accennato. Amos scrive, è il Signore che parla attraverso Amos, Da parte mia vi ho lasciati a bocca asciutta in tutte le vostre città, vi ho fatto mancare il pane in tutti i vostri villaggi, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho colpito con ruggine, carbonchio, le locuste hanno divorato i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i vostri ulivi, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Ho mandato la peste in mezzo a voi, come in Egitto. Ho ucciso i vostri giovani con la spada. Ho catturato i vostri cavalli. Vi ho fatto salire al naso il fetore dei vostri accampamenti. Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. In altre parole, il Signore attraverso il profeta sta dicendo, esprimendo questa verità al suo popolo: ho fatto di tutto, ho fatto di tutto, in maniera anche piuttosto evidente, ho fatto di tutto per farvi capire che vi siete allontanati da me. Ma voi non avete voluto sapere di ritornare, non avete voluto tornare a me. La carestia, l'invasione di cavallette, la peste, tutti segnali che dovevano farvi riflettere. Ma niente da fare, avete continuato a proseguire nel vostro cammino. Prima di addentrarci proprio nello scritto di Amos, dirò qualche cosa intorno alla persona di Amos. Amos è uno dei minori, stiamo sempre studiando i profeti minori, è uno dei minori che dà maggiori informazioni di sé e che colloca la sua profezia in un momento preciso. Dice: al tempo di Uzia, quando Uzia regnava su Giuda, quando Geroboamo regnava su Israele, e dice ancora 2 anni prima del terremoto. Deve essere stato un grosso terremoto, disastroso, per essere fissato come data. Collocare la sua profezia in un luogo e un tempo preciso ci ricorda una verità che forse vi è venuta a noia, perché continuamente la ripeto: la storicità dei fatti biblici. Non stiamo parlando, raccontando favolette. Il tentativo degli scrittori è sempre quello: guardate, stiamo parlando di storia. 2 anni prima del matrimonio, del terremoto. Vi ricordate di questo? Amos era pastore o allevatore, secondo il capitolo 7, versetto 14, che parla di sé come mandriano. Era di Tecoa, un paesino lì, e coltivava sicomori. Sicomori e il ficus sicomorus, una specie di fichi. E dice di sé che non era un profeta di professione, non sono né profeta né figlio di profeta. La sua profezia è in linea con quanto afferma nel suo stesso scritto, poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi. È una verità che la troviamo anche in un salmo, Salmo 103: egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. È bello, è appagante sapere che il Signore condivide i suoi progetti con il suo popolo prima che questi progetti vengano messi in atto. Una domanda: il peccato ci allontana da Dio o pecchiamo perché siamo già lontani da Dio? Credo che quando il peccato non sia una semplice caduta, una storta morale, ma un atto voluto, un atto reiterato, è frutto di un allontanamento del Signore. E nel contempo questo atto reiterato, continuato nel tempo, ci allontana ulteriormente da Lui. E Amos descrive in maniera, direi, poetica questa realtà. per tre misfatti di Damasco, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza. Per tre misfatti di Gaza, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza. Per tre misfatti di Tiro, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza. Per tre misfatti di continuo, ma sì, voglio dirle tutti. Per tre misfatti di Edom, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza. Per tre misfatti dei figli di Ammon, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza. Per tre misfatti di Moab, anzi per quattro, non revocherò la mia sentenza. Ma non è finita qui. Per tre misfatti di Giuda, anzi per quattro, non revocherò la mia sentenza. Per tre misfatti di Israele, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza. Per tre, anzi per quattro. Indica il peccato che ha raggiunto, direi, il suo culmine, il peccato reiterato, ripetuto più volte, con costanza, con insistenza, con consapevolezza. Anche la nostra giurisdizione giudica più severamente la recidiva. Verso questo tipo di peccato continuato, reiterato, il Signore dice: io non revocherò la mia sentenza. Vedete? È una verità che abbiamo anche fatto emergere dal libro di Gioele. Non possiamo agire impunemente, con arroganza, contro la legge del Signore senza pagarne le conseguenze. E questo, ripeto, l'abbiamo già sottolineato. Ma è un tema frequente nei minori. È un tema che chi legge, chi studia i minori, e io mi sono preso l'onere di trasmettere il pensiero dei minori, è un tema costante, continuo questo, e non posso, perché ho già detto, saltarlo. Perché se il Signore voleva per il suo popolo dire, affermare, proclamare una verità in maniera così costante, un motivo deve esserci. Comunque questa idea del peccato che lascia tracce dietro di sé è ripetuto, si rincorre, si intreccia, viene applicato in forme e in immagini diverse. Il peccato, lo sappiamo, ha sempre accompagnato l'uomo nel suo corso storico e non possiamo stupirci delle sue manifestazioni di oggi. Non messa, tutto quello che succede fa parte delle conseguenze, della spinta del peccato che è nell'uomo. Il peccato richiama però il giudizio di Dio. Non possiamo leggere i minori senza ricorrere proprio sempre in questa espressione. Paolo, non siamo nell'Antico Testamento, siamo nel Nuovo Testamento. Paolo dice: non vi ingannate, non prendetevi in giro. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Una verità questa che vale la pena sottolineare, perché è una verità, vedete, sia per il credente sia per il non credente. Avete notato nell'elenco dei popoli in cui è detto per tre, per quattro, no, sei sono popoli pagani, settimo e l'ottavo sono i due regni del popolo di Dio. Quindi non è che possiamo adagiarci sul fatto siamo salvati, vabbè, lo ripeterò questo pensiero, ma vale la pena accennarlo. Allora, poi c'è una cosa da sottolineare. Citando i due regni, quello di Giuda e quello di Israele, l'autore qui, Amos, sottolinea una realtà da evidenziare. Mentre quello di Israele e quello di Giuda, scusate, è un peccato di ordine dottrinale, spirituale, riguarda la verità creduta, hanno disprezzato, dice, la legge del Signore, non hanno osservato i suoi precetti e si sono stati sviati da altri dei, da falsi dei dietro i quali erano già andati i loro padri. Mentre quello per Israele, il peccato è di natura morale, perché vendono il giusto per denaro e il povero a causa di un paio di sandali. Guardate, sembra di leggere la realtà di oggi. Perché desiderano vedere la polvere della terra sulla testa degli indifesi. Cronaca. Violano i diritti degli umili. Cronaca. E il figlio e il padre vanno dalla stessa ragazza per profanare il mio santo nome. Cronaca anche questa. La parola del Signore mette i due tipi di peccato, quello dottrinale e quello morale, sulla stessa linea. Condanna l'ortodossia, la mancanza dell'ortodossia, e condanna la mancanza di ortoprassi. L'ortodossia è il giusto credere, la verità creduta, l'ortoprassi è la verità vissuta, il comportamento. Vedete, anche questo deve farci riflettere, perché noi, questo ormai sono dentro il mondo evangelico da qualche anno, purtroppo ho assistito troppe volte, continuo ad assistere troppe volte, alla sottolineatura, a dare una maggiore valenza al peccato dottrinale piuttosto che a quello morale. No, è sbagliato. Condanniamo magari se qualcuno ha qualche dubbio su qualche cosa, se il Signore ritorna, non so, domani o dopodomani, ma se quella persona magari truffa in qualche modo, no, quello passa. Se l'altro magari riempie la Chiesa di maldicenza, quello passa. Qui troviamo che il Signore condanna apertamente sia il peccato dottrinale, sia il peccato morale, nella stessa misura. Io non revocherò la mia sentenza. Il peccato di ordine dottrinale ci allontana da Dio, al pari del peccato di ordine morale. Per quanto riguarda i popoli pagani, il peccato li tiene lontani da Dio, ma per quanto riguarda i peccati del popolo di Dio, li allontana da Dio, perché l'allontanamento implica che erano vicini prima, cioè appunto il verbo tornare implica un allontanamento. Ma c'è qualche cosa che mi preme di dire, forse stamattina prenderò qualche minuto in più, non tiratemi i pomodori, se li tirate non troppo maturi così posso mangiarli. Allora, Amos dice, il Signore attraverso Amos, da parte mia vi ho lasciati a bocca asciutta in tutte le vostre città, vi ho fatto mancare il pane in tutti i vostri villaggi, vi ho colpito con ruggine, carbonchio, le locuste hanno divorato, ho mandato la peste, eccetera, eccetera. Amos elenca tutti gli interventi del Signore che hanno espresso il suo disappunto riguardo la condotta morale e spirituale del popolo. Leggendo attentamente il brano, è qualche cosa che si è impresso nel mio cuore. Leggendo attentamente il brano, noi scopriremo che l'azione giudicante di Dio ha come scopo di farli tornare a Lui. Questo è lo scopo della disciplina del Signore, affinché loro prendano atto che c'è bisogno di un ritorno al Signore. La disciplina non ci piace. È un termine che quasi abbiamo paura di di parlarne. Abbiamo quasi paura di usare la parola disciplina, non ci piace. C'è quel brano famosissimo nella lettera agli ebrei che voglio leggere per intero perché è interessante. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quello che Gli ama, punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? È vero che in qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia ma tristezza, in seguito tuttavia produce un frutto di pace, di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Dobbiamo ammettere che, lo ripeto, non abbiamo un buon rapporto con il termine disciplina, con l'idea della disciplina. Abbiamo quasi paura di nominarla. Perché intendiamo la disciplina quasi sempre come punizione di Dio? Ma non è così. Un Dio adirato, un Dio arrabbiato, che vuole farcela pagare per le nostre misfatte, per i nostri misfatti. Quante volte ho assistito, anche recentemente, a un comportamento dei bambini che ho dovuto tenermi a freno proprio perché gli avrei dato due sculacciate di quello. Era un culto e il bambino andava avanti, indietro, saltava sul pulpito, giocava. E i genitori, giovani, niente. Se il genitore che ha dei bambini da educare non ha un'idea corretta della disciplina, quel bambino ne pagherà le conseguenze per tutta la vita. Per tutta la vita. Correzione si corregge quando c'è un errore in corso. Piccolo o grande che sia, può portarsi però lontano dallo scopo. Non dimentichiamo che le grandi distanze sono fatte di piccoli passi. La disciplina del Signore parte dal suo amore, è espressione del suo amore. Ci vuole vicini. Ci vuole accanto a sé per benedirci, per abbracciarci, per farci sentire il calore del suo amore. Dobbiamo stargli vicino, ma se siamo lontani questo non è possibile. Ecco perciò la disciplina. La disciplina è lì perché io voglio che tu stia vicino a me. Che tipo di disciplina? Dobbiamo pensare che tutte le avversità della vita con una disciplina divina? Sì e no. No, se pensiamo alla disciplina semplicemente come punizione divina, perché l'abbiamo combinata. Ma sì, se pensiamo che ogni forma di disciplina, una prova, ha lo scopo di, leggo Giacomo così capite meglio, fratelli miei, sorelle, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, la costanza compia pienamente l'opera su in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. È il prodotto della prova, della disciplina che va considerato. Dio vuole portarci a quella situazione, vuole portarci vicino a sé per darci queste benedizioni. È il prodotto della prova che va giustamente sottolineato. Come cambierebbe la nostra vita se noi avessimo sempre l'idea che le prove che capitano, forme di disciplina del Signore, hanno lo scopo di farci crescere, di farci maturare, di farci stare meglio. Sembra assurdo, una gamba in meno, una spalla che fa male, un coso che è per farci stare meglio. Questa è l'idea che emerge da questi brani. Nel tornare a me e nello stare sereni sta la vostra salvezza, dice Isaia. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. La tristezza e lo sconforto non dobbiamo provarlo quando la persona è provata, quando è sotto la prova. Dovremmo provare lo sconforto, il malessere, quando questo non produce gli effetti che il Signore ha in corso, ha vuole. Quando l'uomo, la donna, il credente, nonostante questo, continua reiteratamente nel suo allontanamento da Dio. Cercate il bene, dice Amos. Cercate il bene, non il male. E questo ci indica come possiamo tornare a Dio. Affinché viviate, il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi. Voi, come dite, odiate il male, odiate il male e amate il bene, e nei tribunali stabilite saldamente il diritto. C'è una doppia decisione che dobbiamo, perché la volontà del Signore cammina su due binari: l'odio per il male e l'amore per il bene. Vedete, io non posso sentirmi a posto perché non ho preso mai nessuna persona e l'ho buttata a mare. Non ho fatto il male. Ma non posso sentirmi a posto quando so che c'è una persona a mare e non vado a salvarlo. Questa è l'idea del Signore, di odiare il male e non fare il male. Perché, vedete, il non fare è senz'altro molto più semplice, ma è il fare che ci impegna di più, il fare il bene. E questo è quello che ci fa tornare proprio nella linea, nella scia divina. Cioè, mi piace ogni tanto ricordare quello che è stata la cosa più tragica del Novecento. Chi sa fare bene e non lo fa, dice Giacomo, commette peccato. Quanto peso ha avuto l'inerzia di chi non poteva non sapere quando era in atto la Shoah. Leggo la testimonianza di un pastore tedesco, non è un cane, è un pastore tedesco vero, che ha detto, un certo Martin Niemöller: prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fu contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e non disse niente perché io non sono comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto più nessuno a protestare. Il Signore ci chiede di essere in linea con il suo pensiero. Anche Lui odia il male e ama il bene. E Gesù sulla croce è l'espressione alta dell'odio di Dio per il peccato e dell'amore per il bene, per il nostro bene. Amos si allinea al pensiero di Dio con queste parole. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane e sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Il mio ultimo nipotino, Roso e Paffuttello, è il ritratto della salute. Quando ha fame lo fa sapere, vero? In modo chiaro, esplicito, netto. Pietro offre l'immagine di un bambino quando parla del cibarsi della parola, no? Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate. Il termine desiderate nel greco molto più forte è bramate. come qualche cosa di cui non potete fare a meno. Come il bambino cibarsi è una questione di vita e di morte, così per noi deve essere cibarsi della parola di Dio. Ma vedete una cosa, ho fatto questa riflessione. Cibarsi della parola di Dio non significa leggere la parola di Dio. Non basta leggerla. Cibarci qualcosa di più. Deve essere ingerita, assimilata, deve far parte di noi. Come il cibo si trasforma in carne e sangue, così la parola di Dio deve trasformarsi nel nostro carattere, imprimere il nostro carattere, diventare il nostro carattere. Oserei dire, miei cari, però non andate in giro a dire semplicemente Gianni ha detto questo, leggete meno della parola di Dio, ma praticate di più. Leggetela pure meno, anche se non la leggete tutti i giorni, non fa niente, l'importante è che la praticate in tutte le vicende della vita, quello che già sapete, quello che già conoscete, e in questo modo si assimila alla parola di Dio. L'ultima espressione e poi concludo. Ecco vengono i giorni, dice il Signore, in cui l'aratore si incontrerà con il mietitore. Bella questa espressione perché è qualcosa di continuo. Chi pigia l'uova con chi getta il seme. Quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si soglieranno. Io libererò dall'esilio mio popolo, Israele, essi ricostruiranno le città desolate, le abiteranno, pianteranno vigne, ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. Io li pianterò nella loro terra e non saranno mai più sradicati dalla terra che io ho dato loro, dice il Signore, il loro Dio. Confrontate con quello che abbiamo visto prima, c'è qualche cosa di diverso proprio. Le benedizioni del Signore riversava sul popolo erano di ordine fisico, materiale, no? Principalmente, ma non solo, ma anche il tipo di benedizioni che loro ricevevano, il tipo di benedizioni che loro ricevevano si possono classificare come ombra dei futuri beni. Anche queste benedizioni fisiche, il vino, il mosto, l'uva, si possono classificare per noi come ombra dei futuri beni. In altre parole, quello che per loro era fisico, materiale, per noi diventa spirituale. Paolo scrivendo, ringraziamo Dio che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale, quindi coglie il pensiero. Quando Gesù e l'abbondanza dei beni materiali per il popolo deve corrispondere all'abbondanza dei beni spirituali per noi. Quando Gesù, parlando di sé come un buon pastore, afferma che è venuto a darci una vita sovrabbondante, non sta parlando di auto, non sta parlando di yacht, non sta parlando di ville lussuose. La sovrabbondanza risiede nella sfera spirituale. Allora, se io non vivo questa sovrabbondanza spirituale, ho il dovere di farmi una domanda: che cosa me lo impedisce? Come singolo, come chiesa, stiamo vivendo in questa sovrabbondanza di vita che Gesù è venuto a darci? È Gesù che non riesce a darmi questa sovrabbondanza? Non è capace? Oppure sono io che non sono capace di coglierla, di viverla? Cosa mi impedisce di vivere nel modo procurato da Gesù con il suo sacrificio? Qual è la mia reazione di fronte alla parola di Paolo, siate ripieni dello Spirito? Qual è stata la nostra reazione? Io me lo ricordo, perché mi ha profondamente toccato. Lo credo possibile, che sia possibile essere ripieni dello Spirito e godere di tutti i benefici, di tutte le benedizioni che questo comporta, che è una vita sovrabbondante. Lo credo attuabile. Sono disposto ad accettare la disciplina di Dio, sapendo che è questo il traguardo. Mi accontento delle briciole o desidero veramente vivere una vita sovrabbondante? Spero che per nessuno di noi si possa dire: ma voi non avete voluto, ma tu non hai voluto. Ma che ciascuno di noi possa cogliere, dice: sì, lo voglio. Voglio stare vicino a Dio, voglio stare vicino, sentire il suo abbraccio, voglio essere ripieno dello Spirito, godere di tutte le benedizioni, godere di quella vita sovrabbondante che Gesù con suo sacrificio è venuto a darmi.